24 mattino.
È lunedì 2 dicembre, caro Paolo Mieli, buongiorno.
Lunedì 2 dicembre, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. E oggi sui giornali di tutto l'orbe terracqueo la notizia che la fa da padrona è la conquista da parte degli eredi di Al-Qaeda, cioè degli islamisti più radicali, però che si sono trasformati in un gruppo nuovo guidato da Al-Jolani, che non si capisce neanche se sia vivo o sia morto, perché forse lo hanno già ucciso i russi. La conquista di Aleppo, ne hai già parlato tu, aggiungo poche parole. Io sono andato a vedere, oltre ai grandi giornali, cosa ne dicevano alcuni giornali che mi interessavano di più. Uno è il Tehran Times, l'organo ufficiale del regime iraniano, che garantisce il sostegno ad Assad, dice che li sconfiggeremo, questi terroristi, come li hanno sconfitti 5 anni fa. E fa notare che l'offensiva è scattata subito dopo il cessate il fuoco in Libano, questi lo notano un po' tutti i giornali, e accusa quasi esplicitamente Israele di aver finanziato oppure o comunque sostenuto i jihadisti, un'accusa alquanto stravagante, però io come tale la riporto, perché è evidente che questa cosa che mette in conflitto, l'hai già detto tu stamattina, Russia, Iran, Damasco, cioè tutti i nemici di Israele, li porta in un inghippo molto forte, molto, perché sai, sì. Altra cosa che tutti notano, ci hanno messo 3 giorni per conquistare Aleppo, l'altra volta per liberarla ci vollero 5 anni fa 5 mesi, 6 mesi, capisci? Perché una volta che i terroristi o i radicali islamisti conquistano una città, poi entrano nei gangli di questa città e liberarla, adesso vedremo se e come i russi e l'esercito regolare siriano riuscirà a liberarla, però sarà complicato. Per adesso bombardano alla cieca, forse come ti dicevo hanno ucciso il leader, hanno bombardato un convento o comunque un rifugio di francescani. I francescani però non hanno provocato morti, i russi l'hanno bombardato. E secondo Alberto Negri, che ne ha scritto sul Manifesto, chi gli ha dato luce verde sono stati i turchi. Erdogan ha deciso di approfittarne dando via libera ai jihadisti con l'obiettivo di impadronirsi di altri pezzi della Siria del nord, tenere sotto controllo i curdi e poi magari usare questi territori per liberarsi di milioni di profughi, altra questione, perché quelli vogliono, certo, i turchi vogliono liberarsi di quei profughi che a caro prezzo noi abbiamo, noi europei, non sì, te, abbiamo pagato perché se li tenesse.
Paolo, questo è 4 milioni per l'esattezza, no, per dare la misura agli ascoltatori, sono 4 milioni i profughi siriani in Turchia.
Non infierire. L'altro giornale che sono andato a vedermi è il Kyiv Post, il giornale ufficiale dell'Ucraina, che esulta perché appunto i russi si trovano nei pasticci, sono stati insomma hanno dato per scontato che la situazione in Siria fosse sotto controllo. Prendere Aleppo e dirigersi verso Damasco significa tanto, capisci? Significa tantissimo, è come prendere Milano e dirigersi verso Roma, ecco, per darti il senso delle proporzioni. E quindi evidentemente hanno lasciato molto scoperto. L'America invece è ancora tutta dedicata alle nomine di Trump, che sono bizzarre. Uno ha nominato Kash Patel alla guida del, che è un fedelissimo di Trump, avvocato, figlio di immigrati indiani, e alla guida dell'FBI, non 10 anni fa, ma l'anno scorso, nel 2023, come scrive una bravissima giornalista, Anna Guaita, sul Messaggero, come nota, aveva definito l'FBI un'arma di sorveglianza e repressione contro i cittadini americani e proponeva di smantellarne la sede centrale, trasformandolo in un museo e di disperdere gli agenti in centri distaccati nel resto del paese. Ecco, questo per darti l'idea di come si sentono oggi gli agenti dell'FBI dopo la nomina di Kash Patel, un 44enne, uno giovane molto energico, nominato alla guida. Ma non è tutto, ha nominato ambasciatore a Parigi Charles Kushner, che è il padre di suo genero, Jared Kushner, famoso, il marito di Ivanka, l'uomo sì, a cui ha affidato molti incarichi internazionali nella passata gestione. Ora, questo padre di Jared, questo Charles Kushner, è uno che lui l'ha presentato come per le sue attività filantropiche, la carriera di grande immobiliarista che è arrivato a possedere 25.000 appartamenti nel New Jersey, leggo da un articolo di Massimo Gaggi sul Corriere della Sera, anche questo molto ben fatto. A un certo punto, fra il 2005 e il 2006, fu accusato di evasione fiscale, di un tentativo di ricattare il marito di sua sorella montandogli contro uno scandalo sessuale. C'è stata una vicenda che ha tenuto occupati i giornali americani, però, alla fine della quale Kushner si è dichiarato colpevole e quindi è stato condannato. Si è dichiarato colpevole perché le prove... Trump, prima di mollare la presidenza nel 2020, lo aveva perdonato, gli aveva dato il perdono totale e adesso l'ha nominato ambasciatore a Parigi, e questo viene visto dai giornali francesi anche un po' come un'offesa a Macron. Insomma, non è una cosa... è molto carino,
però, se ti segnalo, cioè, giusto per curiosità degli ascoltatori, allora, lui, allora, un consuocero va, che è appunto Charles Kushner, va a fare l'ambasciatore a Parigi, e poi ha scelto un altro consuocero che è il padre del marito della figlia Tiffany come advisor per coprire tutta la parte del Medio Oriente e dei paesi arabi. Si tratta di Massad Boulos, che è un libanese americano, però diciamo sono due consuocere.
Le nomine di Trump, però c'è un filo che le congiunge, sì, ma ne parleremo nei prossimi giorni. Ovviamente i giornali sono pieni, giornali italiani, anche questo i giornali internazionali, della dimissione, il licenziamento di Tavares dalla guida di Stellantis. Che cos'è il punto centrale? Che Tavares si è trovato imbrigliato nella questione dell'auto elettrica. Prima aveva detto sulla scia di Marchionne che l'auto elettrica era una bufala, poi però, viste le decisioni europee su cui oggi Federico Fubini pubblica sul Corriere della Sera un'intervista a un importante personaggio, Van Boxmeer, che è il presidente di Vodafone, dell'RT, che dice ormai l'industria arretra, troppe regole, vincoli, l'Europa deve cambiare, bisogna dire sì all'atomo, queste regole sono delle fesserie. Ma dicevo, comunque, a parte quello che dice Van Boxmeer, lui si è trovato impigliato in questa cosa, i conti sono andati in rosso, c'è stata una crisi di vendite mostruosa, davvero mostruosa e forse inaspettata, e qui bisogna dare atto a un politico di un partito minore italiano, Carlo Calenda, che è uno che aveva puntato il dito su questo problema e anche sulla mancata reazione dei sindacati italiani a questa situazione in cui si trova Stellantis, inascoltato, cioè sono anni, non mesi, che Calenda dice ma perché non ci occupiamo, perché Landini non se ne va, poi lui ha fatto supposizioni che Landini era aiutato da Repubblica e che quindi in cambio di questo aiuto che riceveva da Repubblica, dalla stampa del gruppo Gedi che fa capo a John Elkann, non se ne sarebbe occupato, però certo oggi molti giornali di destra mettono in evidenza come sia differente, lo fa per esempio Corrado Ocone sul Libero, il comportamento dei sindacalisti tedeschi su Volkswagen, che come hai raccontato tu e come racconta bene Tony Mastrobuoni su Repubblica, hanno dato il via agli scioperi e faranno una vertenza durissima. Landini, che siano vere o no le accuse di Calenda, comunque ieri è stato protagonista del congresso dei Verdi, il congresso dei Verdi, grande successo, non ci è andato Calenda perché sapeva che Landini, come scrive Alessandro De Angelis sulla Stampa, che la Schlein preferisce Landini a Conte, non ci è andato neanche Conte, che ha mandato un videomessaggio. E insomma, il congresso dei Verdi, oltre al successo di Bonelli, ha decretato anche un grande successo di Landini, che ormai è un leader a metà fra il sindacalismo e la politica, le sue parole di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. La cosa che mi ha incuriosito è che il congresso ha eletto, non so se si chiami congresso, perché lì prendono dei nomi, perché loro per esempio i capi si chiamano portavoce, ha eletto come portavoce lui e Fiorella Zabatta. Ora da tempo i Verdi eleggono due portavoce, uno quello che poi lo fa veramente, in questo caso Bonelli, e poi una donna, l'altra volta era Eli Evi, che era una quarantenne proveniente dal Movimento 5 Stelle, che per 3 anni ha fatto la COPOR, portavoce dei Verdi, e poi si è fatta eleggere deputata dal PD. C'è una concezione un po' strana della donna, del portavoce, che bisogno c'è? Loro è un po' una concezione come se fosse una valletta, come ci aveva Mike Buongiorno nelle trasmissioni.
Cioè, stai dicendo che Bonelli è patriarcale. È così.
No, mai. Questo non lo dico, non lo dirà mai. No.
Dillo.
Non lo dico che è patriarcale, però c'è anche nel PD, fino a quando è arrivata Eli Schlein e li ha travolti tutti, avevano, come ricorderai, nominato presidente addirittura Valentina Cuppi, la sindaca di Merzabotto, che si portavano appresso come una ruota di scorta, non voglio essere offensivo nei confronti né del PD né di Valentina Cuppi, poi l'hanno presentata alle elezioni e, a differenza di Eli Evi, lei non è stata trombata, neanche eletta, la povera sindaca di Merzabotto. Insomma, finché non arrivano le Eli Schlein, il modo di gestire la donna, portavoce, incarichi altisonanti e ruoli zero. Adesso vediamo quanto Fiorella Zabatta sarà in grado, linea, si farà vedere. Insomma, non solo.
O se le sarà consentito, soprattutto dal patriarca Bonelli, come tu diresti, no?
Non lo direi, perché il patriarcato è estraneo alla sinistra, è nella destra il patriarcato, nella destra.
Sì, certo.
Che ne dicano alcuni osservatori che il patriarcato addirittura non esiste più, ma no. Ultima notizia che ti do, una notizia di carattere culturale, però la prendo da un giornale di ieri, dal Corriere della Sera, che ha pubblicato una intervista al maestro Riccardo Muti, interessantissima, di Aldo Cazzullo. Aldo Cazzullo, senza adesso voler offendere gli altri, però si sta rivelando in questi anni come il miglior giornalista italiano, sia nel fare televisione, sia nel scrivere reportage, sia nel fare le interviste, è un gigante, e anche nella risposta ai lettori del Corriere, dove quello è l'unico campo dove ha un competitore di valore di pari livello, che Francesco Mello su Repubblica, ma per il resto è uno che prende in mano un intervistato e gli fa dire cose gustose.
Sì.
Fra le cose che ho notato io è una singolare polemica sulla musica con Papa Francesco. Lui dice, Muti, con lui di musica in Vaticano credo se ne faccia poca, non come ai tempi di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, che era addirittura un musicista. quando Montini, da cardinale di Milano, divenne papa, una delegazione del conservatorio andò da lui a Roma a cantare il Magnificat. Ora Milano non è più sede cardinalizia, non capisco perché. Nell'aula Nervi si tenevano concerti importanti, l'organo del Sistina reca i nomi dei grandi organisti che l'hanno suonato. Allora Cazzullo gli ha chiesto: ma lei ha mai incontrato il Papa? Una volta con Napolitano gli disse: santità, non dimentichi quanto la Chiesa ha fatto nei secoli per la musica. Non ebbi risposta. Insomma, Muti spezza una lancia a favore della musica e dice che Papa Francesco di musica non ne capisce anche in modo
gustosa anche la parte nella quale dice che non sopporta più l'acuto di Vincerò, che poi è il titolo dell'intervista. Io ho trovato meraviglioso,
molto gustosa. Però mentre questa cosa l'hanno vista, ha fatto titolo, sì, come tu hai detto, l'accusa a Papa Francesco di non capire niente di musica e di averlo snobbato in quell'incontro con Napolitano, beh, quello mi ha colpito.
Ma Francesco piace il rock. A Francesco piace il rock.
Però a me interessa la sorte di Fiorella Zabatta. Voglio che Fiorella Zabatta abbia un ruolo riconosciuto. È co-portavoce dei Verdi. Allora un giorno Bonelli, un giorno Zabatta. Zabatta. Basta
giusto
questa
così,
storia.
Giusto, basta col patriarcato nei Verdi. Caro Paolo, ci sentiamo.
Ancora.
Ci sentiamo domani. Ciao, buona giornata.
Ciao
grazie. Ciao.
24 mattino.
Venerdì, come sapete tutti, c'è stato lo sciopero generale con una riduzione poi per quello che riguarda il trasporto pubblico locale. Non c'è stato, c'è stato solo parzialmente per quanto riguarda i treni, perché ce n'era stato uno 10 giorni prima. C'è però una riflessione che abbiamo visto circolare un po' soprattutto sulle pagine dei quotidiani e che però forse vale la pena affrontare e vale la pena tirar fuori. In un paese con un grado di conflittualità dal lato puramente degli scioperi piuttosto elevato, o quantomeno molto esposto, no, dalla stampa, parliamo di 1534 scioperi proclamati nel 2024, di cui poi 893 revocati, un alto numero di scioperi nei trasporti e nel settore dei servizi pubblici. C'è una domanda da farsi, sulla quale qualcuno si interroga, se lo sciopero sia ancora uno strumento valido per una serie di rivendicazioni, non solo rivendicazioni naturalmente che riguardano la propria azienda o il proprio specifico settore, ma anche rivendicazioni generali, come nel caso appunto di uno sciopero generale che partiva un po' ridotto di un terzo, no? Perché due grandi confederazioni avevano deciso di proclamarlo, un'altra grande confederazione, la CISL, aveva deciso di tenersi fuori. È una riflessione che facciamo insieme a Tiziano Treu, che è professore emerito di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano e, come sapete, ministro del lavoro nei governi Dini e Prodi. Professor Treu, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno, buongiorno.
E con Susanna Camusso, che è senatrice del Partito Democratico ed ex segretaria generale della CGIL. Buongiorno Camusso e bentornata anche a lei, benvenuta, eccoci.
Buongiorno, grazie. Buongiorno.
Allora, professor Treu, ho visto che ha affidato le sue riflessioni a un'intervista realizzata da Avvenire nella giornata di venerdì, ne abbiamo dato conto qua in rassegna stampa. Cosa ne pensa? Cosa ne pensa dello strumento? Cosa ne pensa naturalmente dello sciopero generale che c'è stato venerdì?
Beh, intanto però bisogna dire che la conflittualità negli ultimi anni, non solo in Italia, è molto diminuita come quantità effettiva. Purtroppo si moltiplicano, sono sempre molto alti questi scioperi, micro scioperi, soprattutto nei servizi, magari annunciati, che danno quindi grosso disturbo agli utenti e poi non attuati. Quindi è un tipo di conflittualità, come si dice, terziarizzata, molto diversa da quella storica, insomma, dei grandi scioperi delle categorie industriali, eccetera. Quindi è un tipo di sciopero che si presta molto a essere visto male, insomma, dalle persone normali. Quindi bisognerebbe comunque usarlo con molta attenzione. Io l'ho detto, insomma, i motivi di disagio ci sono contro la finanziaria. La prima cosa per cui Mi sono molto preoccupato di questa divisione dell'unità sindacale, che soprattutto in questo tipo di scioperi non fa bene, fa malissimo. Per cui, insomma, diciamo, bisogna pensarci molto bene. Forse è più facile, tra virgolette, più convincente fare scioperi mirati, per esempio per il rinnovo dei contratti, che sono molto ancora in ritardo, quasi metà, oppure su questioni specifiche, ad esempio c'è il problema enorme della sanità, ecco, per dire. Il sciopero generale è sempre più difficile e si presta in questi casi anche a strumentalizzazioni. Ci sono state anche da parte del governo delle strumentalizzazioni evidenti. Quindi, insomma, non è una bella situazione. Il sindacato è debole per conto suo, se è diviso è ancora più debole. Bisogna stare molto attenti a usare questi strumenti.
Ha l'impressione che sia stato usato nel complesso, e poi passiamo a Camuso, che immagino abbia delle idee almeno parzialmente diverse da quelle del professor Treu, che sia stato usato con poca parsimonia, mi viene da dire, lo strumento dello sciopero o l'agitare lo strumento dello sciopero, se consente.
Sì, ma in realtà, come dicevo, poi negli ultimi tempi il grosso fastidio anche che c'è per la popolazione è degli scioperi, non degli scioperi delle grandi confederazioni, degli scioperi scioperetti, questa micro scioperi nelle trasporti, ad esempio. Io ho partecipato, sono stato anche membro della commissione di garanzia. Gli scioperi nei servizi pubblici sono stati regolati abbastanza bene, però i trasporti, per il tipo di struttura rete, per le piccole sigle che ci sono, danno veramente grande disturbo e disagio. Tra l'altro, secondo me, sarebbe anche nell'interesse delle confederazioni, io avevo proposto a suo tempo anche trovare uno strumento come il referendum fatto bene per emarginare queste, che sono poi minoranze, ma che danno un enorme disagio, soprattutto in questi settori. Quindi usarlo bene, usarlo dove si deve, in modo certamente unitario. Cerchiamo anche adesso, io faccio bello quando parlo spesso con CGIL UIL e con la CISL, di trovare dei momenti di unità, ce ne sono tanti, soprattutto sulle cose urgenti che menzionavo prima.
800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Il professor Treu, come avete sentito, ha evocato anche il tema del referendum preventivo, immagino preventivo allo sciopero, perché molto si è ragionato anche di questo. Camusso, lei che cosa ne pensa? Chiaro che no, poi uno dice lo strumento che hanno in mano i lavoratori, ragazzi, cioè quando tocca protestare, quello c'è e quello è, però forse si può ragionare su qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, non lo so, mi affido a lei, prego.
Grazie. Intanto vorrei dire una cosa, perché io questa discussione l'ho già fatta non so quante volte, esattamente negli stessi termini. Periodicamente c'è, come dire, una fase in cui in particolare alcuni rappresentanti politici, penso a nessuno in particolare se non al ministro delle infrastrutture, che pensano, come dire, di poter determinare loro qual è la dialettica sociale, quali sono le possibilità di conflitto. Lo sciopero è efficace o no? Questa è una domanda ovviamente legittima e necessaria che il sindacato si fa in ogni occasione, però devo dire, se ne discute molto, ma nessuno ha mai trovato un'alternativa, nel senso che poi, se guardiamo tutto il mondo industrializzato e tutto il mondo democratico, perché bisogna sempre ricordarsi che è una delle tante forme della democrazia la possibilità dei lavoratori di organizzarsi e di manifestare, un'alternativa oggettivamente non c'è, se non quella del provare a renderlo il più efficace. La cosa che a me ha colpito moltissimo è che si dice ci sono tantissimi scioperi, se non erro sono 800 e qualcosa gli scioperi proclamati nei trasporti, e l'agitazione però interviene solo quando c'è lo sciopero generale, che è una contraddizione in termini, nel senso che gli scioperi generali non sono certo 800 in un anno, quindi anzi credo che fosse il primo che è stato proclamato, quindi c'è una enorme strumentalità in questa discussione, che è figlia del fatto che a questo governo dà fastidio qualunque forma di espressione di un dissenso, di un malcontento rispetto alle politiche che fa. Però questo è un grande tema della democrazia, perché una democrazia che non sopporta il dissenso è una democrazia che ha dei problemi molto, molto seri. Noi abbiamo, lo ricordava il professore Treo poco fa, noi abbiamo una legge sullo sciopero nei servizi pubblici che è una delle leggi più severe che ci sono nel mondo democratico, perché prevede la rarefazione, prevede i tempi di convocazione, di informazione e così via. Non è quindi quello il problema. Il problema è discussione anche questa, come dire, annosa, se ci decidiamo ad avere un'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione e la definizione della rappresentanza. Perché non c'è altro modo, come dire, di affrontare il tema del consenso.
Certo, perché mi scusi Camusso, il tema dei microscioperi è là quello che citava Treu, cioè no, la radice anche in quello, per cui ti trovi un micro sindacato autonomo che ti può proclamare teoricamente uno sciopero di un intero settore, dal punto di vista dell'informazione esce fuori come uno sciopero dell'intero settore, poi magari questi sono, non so, lo 0,5% dei lavoratori, se no.
Sì, in qualche caso anche molto meno, in qualche caso non esistono proprio, però sono firmatari di contratti che giustamente vengono definiti pirata, però vengono convocati da questo governo che convoca la qualunque, come si suol dire, perché non riconosce principi di rappresentatività, e questo determina anche questo un indebolimento, come dire, della forza. Le organizzazioni confederali hanno fatto un accordo con le controparti sui temi della rappresentanza, che però può avere efficacia ovviamente solo se si traduce poi in una norma che deve essere rispettata, che permette di dire che ci vuole una rappresentanza significativa. Io questo mi è assolutamente chiaro, mentre invece non mi addentrerei dentro un ragionamento sulle ragioni. Semmai noterei, come dire, che se i metalmeccanici proclamano lo sciopero sul settore dell'auto, come hanno unitariamente fatto qualche tempo fa, o rompono le trattative del contratto nazionale, anche qui unitariamente, come fatto poco tempo fa, questa non è una notizia. Mentre invece è il cuore di uno dei grandi problemi del nostro paese, che è la questione salariale. E invece ci si concentra, perché la politica concentra sugli elementi di, per carità, indubbiamente disagio che determinano gli scioperi dei servizi, però penso che a 10 giorni fa hanno scioperato tutti i dirigenti e tutti i medici del servizio sanitario e non c'è stata la stessa reazione. Eppure cosa c'è di più importante della salute per i cittadini? Ma giustamente bisogna compendiare tra di loro i diritti, quindi anche il diritto dei medici a far sapere che le scelte della legge finanziaria non rispondono alle necessità del servizio sanitario nazionale. Allora io penso che bisogna proprio distinguere una discussione che va fatta, le forme di rappresentanza che vanno definite, con il fatto che c'è un oggettivo attacco al diritto di sciopero.
Allora,
è un diritto fondamentale di libertà.
Io tra l'altro le chiedo scusa Camusso, nel frattempo abbiamo dovuto cambiare studio perché abbiamo avuto dei problemi tecnici pazzeschi dei quali voi non vi siete accorti, vi si è sentiti, no. La si è sentita benissimo in radio, ma io non sentivo più quello che stava dicendo lei, però gli ultimi 2 minuti me li sono persi. Vabbè, sentiamo 2 voci di ascoltatori, via.
Lo sciopero è uno strumento ancora valido ed efficace. Non ha l'efficacia di una volta, perché oggi purtroppo i sindacati sono stati delegittimati. I sindacati hanno avuto un comportamento, un atteggiamento promiscuo sia nel pubblico che nel privato, nel pubblico soprattutto. Per questo motivo non vengono più riconosciuti come degli interlocutori validi. Infatti stanno sorgendo, specialmente nel pubblico, tante sigle indipendenti, lontane dalla triplice.
Perché si sciopera? Si sciopera perché c'è qualcosa che non funziona, probabilmente. Si sciopera perché è l'unico, se non l'ultimo, strumento per addrizzare determinate situazioni, e probabilmente perché non c'è confronto.
Oh, queste 2 voci di ascoltatori. Allora, le chiederei, professor Treo, prima di salutarla, so che ci deve salutare, una valutazione sul primo ascoltatore. Mi interessa una sua lettura su quello che dice il primo ascoltatore.
Ma sì, ma quello richiama il discorso che ha fatto anche Susanna Camusso, cioè se non c'è una valutazione della rappresentatività per cui alcuni sindacati sono effettivamente rappresentativi e quindi hanno delle ragioni, agiscono, io dico possibilmente unitario, invece qualunque gruppo, gruppetto può fare notizia, soprattutto c'è anche una responsabilità ovviamente vostra della informazione, e questo è chiaro che ha un effetto di butta un'ombra di inefficacia e di dubbio su tutto il sindacalismo. Questo è un guaio vero anche per la democrazia. Per questo dico che questo sono da anni d'accordo con Susanna che dice bisogna fare una normativa chiara sulla rappresentatività. Si sa chi siano e chi invece non ha motivo, non ha seguito, non può essere accreditato come gli altri, butta, ripeto, di sdoro su tutta questa organizzazione che invece è fondamentale per la democrazia.
Detto professore, adesso che inizio ad avere qualche anno anch'io, anche questa la trovo una discussione un po' ricorsiva, nel senso che sul tema della
rappresentatività.
No, ha ragione, no, ma ha ragione, ma ha ragione lei, no, ha ragione lei, dico, ha ragione lei, così come ha ragione Susanna Camusso, però la realtà è che ci troviamo sempre alla fine, no, andiamo a chiudere sempre su quello, perché in realtà la legge sulla rappresentanza a tutti gli effetti non si fa.
Ma siamo l'unico paese europeo che non si sa con chi parlare, che tutti vengono ricevuti a Palazzo Chigi, una cosa veramente grottesca.
Sì. Allora io la ringrazio, grazie al professor Tiziano Treu, una voce e poi torniamo da Camusso.
Potresti chiedere alla signora Camusso cosa ne pensa lei e come riformerebbe la legge sulla rappresentanza per evitare i contratti pirati, per favore? E anche sul salario minimo, sono i due elementi necessari e fondamentali per portare gli stipendi a un livello quantomeno europeo?
Vabbè, sul salario minimo le idee del partito di Camusso sono abbastanza chiare, mi interessa invece la questione della riforma della rappresentanza, Camusso. Lei come opera? Ah, è vero che c'è il protocollo, mi ha detto, insomma, l'avete fatto, alla fine basterebbe riprenderlo nelle norme, no?
Ma infatti ho presentato una proposta di legge in Senato dopo la do ormai 2 anni fa, esattamente ripigliando l'accordo che fu fatto tra le grandi associazioni di impresa e le organizzazioni confederali CGIL, CISL e UIL, che ha esattamente un principio di traduzione del mandato costituzionale, cioè si misura qual è la presenza di iscritti e di rappresentanza, la sua diffusione nazionale, lo si misura sui lavoratori iscritti, perché c'è ovviamente un tema che va sempre tenuto presente, che l'associazione sindacale è libera nel nostro paese, anche questa la considero un elemento di democrazia fondamentale. Si stabilisce, come c'è già per esempio nei contratti pubblici, quindi quelli riferiti ai dipendenti pubblici, non a tutti i servizi pubblici, ma ai dipendenti pubblici, c'è una soglia di sbarramento che è sotto il 5%, non si ha rappresentanza. Come si fa a renderla efficace? Questo è il famoso nodo del dibattito. È riconoscendo l'ergonomia contrattuale, cioè il fatto che i contratti possono essere firmati da organizzazioni sindacali che nel loro insieme rappresentano la maggioranza dei lavoratori. Lo dice la Costituzione, è tema applicato da tantissimo tempo nella giurisprudenza italiana, che è venuta meno con il venire invece riconosciuti contratti che rappresentavano 10 lavoratori e associazioni imprenditoriali mai conosciute prima, che non si capisce chi siano, che sono stati utilizzati esplicitamente per costruire un dumping sia sui salari sia sui diritti contrattuali. Allora, quando si dice indebolimento del sindacato ci sono tante ragioni, sì, anche ovviamente delle responsabilità del sindacato, ma una fondamentale è che se tu depotenzi la funzione della contrattazione, quindi la definizione delle regole del gioco, che sono le regole fondamentali per il lavoro, è evidente che indebolisci e determini, però questa è la cosa che questa maggioranza di governo continua a non capire, una frammentazione che favorisce solo le spinte corporative, e le spinte corporative sono più facili e più forti dove tu sei in una condizione di disagio che diventa non nel rapporto con l'impresa o con la controparte, ma lo diventa nel rapporto con i cittadini.
La ringrazio, grazie anche a Susanna Camusso, senatrice del Partito Democratico ed ex segretaria generale della CGIL. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo domattina alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.